sabato 23 luglio 1994, presso casa di preghiera.
Venne pure Nicodemo, quelli che da principio era venuto da lui durante la notte, portando una mistura di mirra e di aloe che pesava circa 100 libbre. Forza.
Questo Giuseppe Nicodemo, allora sarebbe anche lui di notte, quello che andava di notte era anche perché di giorno non aveva paura, andava di nascosto.
No, non l'ha detto. Perché mi aveva detto che nascosto? Non l'ha detto.
Invece di Giuseppe d'Arimatea l'ha detto.
Qui lo dice, lì non dice. Nicodemo cosa si pensa che sia andato di notte per avere più tempo?
Allora no, pensavo
perché Gesù era attorniato da tanta folla, tu non puoi metterti a interrogare uno che sia bombardato, capisci, da tante persone. Però tu vai a cercarlo se hai interesse, magari quando può essere disponibile.
Sì, prima pensavo questo, che volevo dire, che il corpo muore, è vero, andava a cercare il corpo, però era motivato da un pensiero, no? Andava con lo scopo di...
E aveva un rimorso, evidentemente, quel rimorso, quel pensiero. Quando tu, durante, quando lui è vivo, tu non fai quello che è, quello quando lui muore, allora cerchi di essere generosa, capisci?
Ecco, di riparare
credendo di riparare.
Perché non si ripara niente.
No.
Però sì, cosa serve questo per la mia salvezza? Cosa serve questo per la mia salvezza, per la mia conoscenza?
Per dire che svegliati quando la parola di Dio arriva a te, non quando la parola è morta.
Però quando lui è ancora morto...
Quando la parola è morta, tu poi vedi tutti i fiori, tutti i profumi attorno a voi, capisci, siete a noi.
Però da parte di Dio è salvezza. Quindi da parte mia devo capire questa salvezza che Dio mi offre ancora con il suo corpo morto.
No, corpo morto è per dire così che ti devi svegliare quando è vivo. Perché se tu non accogli la parola quando è viva, tu perdi lo spirito, ti resta soltanto delle lezioni.
Appunto. Spirito, e qui invece Giuseppe d'Arimatea era
Nicodemo.
Neppure Nicodemo, quelli che da principio era venuto da lui durante la notte, portando una mistura. Qui classifichiamo le persone per qualcosa che hanno fatto. Qui Giuseppe d'Arimatea è quello che venne di notte da Gesù.
No, Giuseppe non era quello.
No, Nicodemo. Quello che venne di notte da Gesù. E cosa, perché si riferisce a questo? Per distinguerlo da altri?
Per distinguerlo, no? Siccome di Nicodemo si era parlato, Giovanni, il Vangelo di San Giovanni parla, e quindi fa riferimento.
È quello che gli altri dicono, anche tu studia la legge, l'avevano un poco rimproverato, no? Niente, non so cosa dire, questo vorrei capire di più, ma non capisco.
Diciamo che questi due personaggi, sono sia Giuseppe che Nicodemo, sono una lezione per noi.
Certo.
Perché si insegnano che tutti e due hanno un certo rimorso per il loro.
È il rimorso. Ecco. Cioè tu hai lasciato morire una persona cara, capisci? Tu sei preso il rimorso. Allora cerchi di fare, capisci? Anche credendo con ciò di rimediare, ma è evidente.
E quindi ci insegna a essere più coraggiosi.
Prima. No, non aspettare che l'altro muoia. È appunto.
Non serve, serve un po'.
Certo. Domenico, Giovanna.
Questo che porta questa mistura di mira
e di aloe.
Sul corpo morto di Gesù.
Sì, profumi.
Ma questo può essere una ricerca, cioè un cercare di capire o no, o solo cercare un qualcosa che si mette attorno.
Mette attorno? Non è cercare di capire, tu cerchi di capire quando la cosa è viva con te, quando è morta. Quando è morta tu la copri di profumi, ma non è che con i profumi tu lo faccia rivivere. Quando la persona muore, tu vedi, si fanno dei grandi discorsi, si elogia, ma c'è una difficoltà a elogiare un morto, capisci? Non è tutti bravo, vai cambussando, sono tutti... Di quei cattivi dove... Sai, la massa che devo dire... Ma, quei cattivi dove li mettono? Che non sono bravo.
Ma allora, sul corpo di Gesù, sul corpo morto, sul corpo morto di un uomo, sì, non si può fare niente, ma sul corpo morto di Gesù.
Anche sul corpo morto di Gesù.
Non si può cercare di capire il corpo morto di Gesù.
No, tu cerchi, tu hai l'impegno a capire se prendi su di te, se prendi su di te la sua morte, cioè se è morto per me, per causa mia. io l'ho trascurato, lui è morto per me. Allora, se lui adesso è morto per me, tu cerchi di portare i profumi o che so, che ricordo, non è che tu risolvi il problema, mi capisci? Però risolvi se cerchi di capire perché è morto per te. Che scopo ha, che funzione ha, che significato ha questa morte.
Riguardo a questo della morte, no? Noi Dio lo uccidiamo nel pensiero e poi di conseguenza ne sperimentiamo l'essenza,
certo,
tutto questo. Però non capiamo, dobbiamo vederlo.
Eh no, per capirlo dove...
cioè noi non lo sappiamo. Anche, non
per capirlo dobbiamo vederlo, capisci, dal principio, quindi...
Però Gesù, Dio fa morire suo figlio fuori, non metti in croce perché io veda, però fa fare a noi anche una parte esteriore perché noi possiamo capire che sono io, perché io vedo Cristo, so che è Dio, però lo so dal Vangelo, lo so,
certo, da tante cose,
però per vedere che Dio, che sono io che ho fatto questo,
no, per vedere che sei tu devi sempre passare questo Dio, cioè tu dici Cristo, io non lo posso disgiungere da Dio, perché se tu potessi disgiungere da Dio, dice io non ho niente a che fare con Lui. Certo, tu sei nato 2000 anni dopo, non hai niente a che fare con Lui. Tu non sei responsabile. Se invece Lui è Dio e tu non puoi disgiungere Lui da Dio, tu hai qualcosa a fare con Dio. Allora Lui diventa soltanto una pedina, diciamo, diventa, capite, uno che ti rivela i tuoi rapporti con Dio. Perché i tuoi rapporti sono con Dio. L'altro è un segno per farti capire quello che avviene nei riguardi con Dio. Nei riguardi con Dio è sempre attuale. Dio è sempre attuale, quindi oggi non è vissuto Dio non è vissuto 2000 anni fa, Dio è oggi. I tuoi rapporti con Dio sono oggi. Quello che è avvenuto 2000 anni fa è per farti capire, farti leggere quello che avviene oggi. Oggi nei tuoi rapporti con Dio. Ora, soltanto se Cristo è Dio, tu non puoi giungere a Dio, allora ecco che quello ti trasferisce ai tuoi rapporti con Dio. Mi capisci? Se non è Dio, tu te ne lavai le mani. Dato che sarebbe assurdo che qualcuno ti chiedesse conto di un delitto avvenuto 2000 anni fa, io quando non tu non c'eri. Esatto. Quindi il passaggio è sempre attraverso Dio. Tolto Dio, tu non hai più nessun rapporto.
Sì, il passaggio attraverso Dio, ma sempre con Cristo.
Sì, ma quando Cristo è Dio, tu non puoi separare Cristo da Dio. Non potendo separare Cristo da Dio, allora c'è un argomento in comune, capisci? Del Cristo con te, perché c'è Dio. Tutte le cose che lui dice, le riferisci tutte a Dio, al Padre. Capisci? Ora questo è l'argomento che interessa. Quando tu leggi Pilato, che a un certo momento, per paura di perdere la sua carriera, si davanti a un certo momento, mi capisci, preferisce mandare Cristo a morte, e ognuno di noi è facile, capisci, che legga qualcosa della sua vita lì dentro. D'accordo che è una lezione per te, non per il Cristo, ma per quello che significa Cristo. Capisci? Per cui noi mandiamo a morte con facilità Dio, lo mettiamo in secondo ordine, quando Dio a un certo momento ci impegna a sacrificare magari la nostra carriera o qualcosa di nostro, capisci? Allora capiamo che c'è un addentellato e lei incomincia, capisci, a servire.
Sì, quindi Dio può farmi fare anche un peccato esterno, no? Però può anche solo, cioè posso anche farlo solo dentro e poi mi basta il Cristo.
No, il vero peccato è sempre dentro, non è solo.
Sì,
è solo fuori.
Però
quello che è fuori è solo. Sì,
è solo
quello è dentro. Il vero peccato è solo dentro.
Ma per capirlo, non ho bisogno che Dio me lo faccia. Perché dentro lo faccio io, fuori è Dio che me lo fa fare, no? Certo. Però può darsi che Dio non me lo faccia fare.
Certo.
E però ho il Cristo.
Dico, in quanto tu dentro di te trascuri Dio, tu implicitamente hai fatto tutti i peccati del mondo. Implicitamente hai fatto tutto. Tu stessa non puoi dire io no, se non l'hai fatto perché Dio ti ha impedito di farlo. Perché quello che avviene fuori è tutta opera di Dio. Capisci? In quanto tu trascuri Dio implicitamente, basta che Dio ti prendi l'occasione, tu fai tutto contro Dio. Capito?
Sì, sì.
Quindi vuol dire che la vera colpa tu ce l'hai dentro, in quanto non tieni conto di Dio. Mi capisci? Lì il problema.
E la conseguenza è questa esperienza e poi il Cristo che me la illumina.
Certo. Chi è uno che ti insegna a leggere? quello che avviene nella tua vita, capisci? Nei rapporti con Dio. I rapporti con Dio sono sempre interni, non sono fuori, sono dentro. Anna?
Se tutti noi mandiamo a morte a Cristo, in conseguenza di questa morte noi ci troviamo con la lettera senza lo spirito o no? Cioè trovarci con la lettera senza lo spirito è già c'è un segno di non aver...
No, dove tu... Tu mandi a morte il Cristo, tutti mandiamo a morte il Cristo, perché in modo uno e l'altro, quando Cristo c'è e muore per tutti, vuol dire che tutti ci troviamo in quella situazione lì, capito? In situazione di colpa verso Dio, non trascurato Dio. Quindi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutti quanti facciamo esperienza di assenza di Dio nella nostra vita. Dio mi ha trascurato, Dio mi ha dimenticato, capito? Tu stesso lo dici, ma capito? Dio mi ha dimenticato, Dio mi ha... ecco. Ma questo non lo dici mica tu, lo dice lui, lo dicono tutti, in modo o altro, capite? Arriviamo al momento in cui, nella vita in cui facciamo questa esperienza qui. Ora, questa esperienza qui che uno fa, non è capace a leggerla, capisci? Perché uno sente, ma che tu senta, tu hai bisogno di lettura del tuo sentimento, bisogna che qualcuno ti dica, guarda che devi leggere in questo modo quello che tu senti. Adesso lo senti in modo sbagliato, mi capisci? Ecco, il Cristo è colui che ti insegna a leggere, capisci? Quello che tu stai sperimentando per quello che hai fatto o quello che non hai fatto nei riguardi di Dio, per aver trascurato la parola viva. Per cui se ti aiuta a leggere è per salvarti. Infatti abbiamo detto una di queste domeniche come Dio mantiene aperta la via per la salvezza per tutti, giusti e ingiusti, buoni e cattivi, come tiene aperta. Abbiamo detto che la via della salvezza sta nella via della comunicazione. Quindi come Dio mantiene aperta la comunicazione, noi interrompiamo il dialogo, capisci, con Dio, e diciamo Dio mi ha trascurato, Dio mi ha dimenticato. Capisci? Cristo ti fa capire che Dio non ha trascurato il dialogo con te, la comunicazione con te, ma anzi ha mandato a morte il suo figlio per aprire questo dialogo, per mantenere aperto questo dialogo, quindi per salvare.
Sì, tu hai anche detto che noi dialoghiamo col corpo morto di Cristo, cioè che tipo di dialogo abbiamo col corpo morto di Cristo?
Hai il dialogo di che tu fai quando hai commesso un delitto, tu hai ucciso uno, che dialogo fai con quell'uno? Perché tu diventi figlia del tuo delitto, mi capisci? Hai ucciso uno. Adesso, d'ora innanzi, tutti i giorni, tu dialogherai con quel delitto lì. Non puoi dimenticare, perché hai bisogno di giustificazione. Quello è il dialogo che noi facciamo con Cristo. È morto per me. Perché? Perché sei morto per me? Mi capisci? Come c'è questo dialogo qui? Ed è questo dialogo che ti deve portare, hai capito? Perché meglio fare il dialogo con Cristo morto o fare il dialogo con Dio? Che Cristo morto è ancora Dio, mi capisci? Che tutto Dio, dico, non c'è nessun argomento che ti porti a fare il dialogo con Cristo morto, che Cristo morto è morto 2000 anni fa, tu non c'entri niente, mi capisci? Ma se Dio invece tu c'entri.
Però se la morte di Dio in noi equivale alla nostra morte, come possiamo separare Cristo da Dio? Cioè, se la sua presenza per noi prima è motivo di vita, il dialogo con Dio. L'assenza di dialogo provoca la nostra morte, quindi la sua morte è la nostra morte. Se si sperimenta un'assenza
è perché prima è stata una presenza. Sì, ma se tu sperimenti un'assenza, tu capisci, l'assenza ti testimonia una presenza. Tu non potresti notare un'assenza se tu non avessi quella presenza. Dico, tu uccidi uno, mi capisci? Compi un delitto. Ecco. Adesso quell'uno non c'è più. È morto, perché l'hai ucciso. Però in te continua, anzi, diventa rimorso, diventa, capisci, terrore, capisci, diventa una cosa che non ti lascia più, ti vuole più, mi capisci? Ecco. Ora, questo ha lo scopo, questa morte che dico che è assenza, no? La morte ne possiamo dire sempre l'assenza, no? Questa assenza ha lo scopo di portarti a capire la presenza e il luogo della presenza. Perché se tu hai ucciso in quanto tu ritenevi che la presenza, la salvezza, il luogo, eccetera, fossero esterni. Il mondo esterno ha portato ad uccidere.
Sentimento.
Sentimento ha portato ad uccidere. Adesso ciò che tu hai ucciso con la sua assenza diventa un urlo dentro di te che ti rivela che in te c'è una presenza, è il luogo in cui c'è questa presenza, per cui a un certo momento ti accorgi che la morte o quello che tu hai commesso viene assorbito da questa novità, da questa presenza spirituale che è in te in cui c'è la tua vita, non mi capisci?
Si deve arrivare, io ci deve far trovare questa presenza spirituale,
sì,
è diversa dalla presenza.
Eh sì, perché la salvezza diviene la presenza spirituale. Tu la verità, fino a che tu cerchi la verità correndo per il mondo, tu la verità non la trovi, perché la verità è dentro di te. Ma se tu correndo nel mondo tu uccidi la verità, questa verità che direi che in te diventa assenza, capisci? Non ti sta facendo altro che dire che la presenza, la verità è dentro di te, che abita dentro di te. Per cui tu da quel punto lì non corri più per il mondo, rientri in te stessa per cercare dove dentro di te c'è questa verità, questo Dio, mi capisci? Allora a quel punto lì, che fuori non ci sia la verità, te ne fa un baffo, non ti interessa più. Perché capisci che il fuori è servito, anche con la morte, con l'assenza della verità, è servito a farti scoprire il luogo della verità, il luogo di Dio. Hai capito? Vabbè, qualcosa? Sì.
Il secondo versetto del 39, il Signore mi fa chiedere cosa significano questi profumi sul corpo di Gesù nel campo dello spirito per ognuno di noi.
Ma vedi, sono i profumi che mettiamo attorno a un morto. Sai cosa vuol dire metti i profumi attorno a un morto, no? Hai capito? Noi non profumiamo un vivo, profumiamo un morto. Crea il concetto di onorare Dio. Noi crediamo di onorare Dio. Dio non si onora mettendo i profumi attorno, eh? Franco.
Gesù che dice davanti alle mie parole saranno svelati i segreti del cuore. La parola in effetti viene a morire in noi e si conclude con la morte di Cristo.
Di per sé... Una spada trapasserà finché siano svelati i segreti del cuore. Il che vuol dire, siccome la parola di Dio è proposta, ti fanno una proposta, tu devi svelare il tuo cuore. Allora, la parola di Dio viene a morire proposta, però rivela il tuo cuore. E tu ti trovi di fronte a questo cuore svelato, mi capisci?
Di fronte a cosa?
Al tuo cuore svelato. Perché hai dimostrato che per te è molto più importante questo che quell'altro. Ecco, tutto lì.
E qui non si può dire che per Nicodemo e Giovanni d'Arimatea, Giuseppe d'Arimatea, non si era manifestato prima il loro cuore. Hanno aspettato fino
a... Ma no, non si può dire, cioè qui Giuseppe De Matteo qui lo dice che era per paura che non, capisci? Non apertamente, insomma, per Nicodemo non lo dice, perché c'è stato il fatto sì che Nicodemo è andato di notte, però generalmente si dice perché l'interpretazione ufficiale dice perché aveva paura, ma dico, può anche darsi che non fosse per quello, non è detto.
Perché di fronte a una parola che arriva in qualche proposta necessariamente viene svelato. Una risposta la si dà anche se si chiudono le labbra.
Sì, ma cioè, tu capisci, di fronte a una parola che arriva tu puoi essere interessato. Nicodemo avesse ricevuto la parola, l'aveva sentita magari in piazza, poi di notte va, capisci, per dialogare, però hai più tempo per dialogare. Infatti lui dice, noi sappiamo che eccetera, tu vieni da Dio, cioè, perché altrimenti e comincia tutto un dialogo, mi capisci? Quindi si vede che aveva interesse, ma te, se tu non hai interesse, tu non vai mica a trovarlo di notte, te freghi. Lui è andato, vuol dire che aveva interesse, c'era un interesse. Interesse vuol dire che, se hai interesse, vuol dire che dai una certa risposta positiva alla proposta della parola.
Quindi la parola arriva per mettersi in contatto con la persona.
La parola arriva per farti mettere in evidenza qualche cosa che non hai ancora messo in evidenza. Per fatto mettere di sopra di tutto. Cioè, noi stiamo vivendo per tante cose nel mondo, capisci? Per una parola che dice quella è più importante di tutto il resto, la proposta, dice, cosa? Trascurare il resto e mettere quello. Ora, siccome con Dio tu incominci a vivere in quanto metti prima di tutto, quindi qualcosa di sopra di tutto il resto, altrimenti tu fai una vita piatta, no? Una vita che si disperde dietro tanti valori, tante cose. Quando invece ti viene proposto una gioco di tutto, è un amore, capisci che brucia, che ti deve far bruciare tutto il resto per vivere, per quello incomincia la vita. La vita incomincia in quanto in te si sveglia un interesse più di tutto il resto.
Quindi vita per noi è necessariamente relazione con una persona, perché noi da soli non possiamo, possiamo star su. Quindi vita è comunione.
Ma anche la stessa, come hai detto, la stessa persona è in relazione con, capisci? Tanti spariamo come persone, se non sei in relazione con.
Sì.
Cioè, il nostro vivere è tutto un rapporto con uno che parla a noi, con noi che rispondiamo a questo parlare. Profondamente è questo.
Circolarità.
Cioè,
Gesù aveva detto di Maria che gli versava il profumo, ha serbato questo profumo per il giorno della mia sepoltura. Adesso qui gli portano i profumi per seppellirla, ma c'è una differenza enorme perché...
Sì, là siamo in anticipo.
Ecco, lì c'è l'anticipo.
E il Signore ti fa capire che questa sepoltura sarebbe stata incompiuta, non sarebbe portata a compimento, perché dice... Questo l'ha fatto perché l'ha fatto prima? Perché la sepoltura, quando verrà, sarà in difetto, non si potrà compiere. Infatti, noi abbiamo la sepoltura, qui abbiamo Nicodemo che porta questo, capite? Ma evidentemente non ha potuto profumare come. Probabilmente io penso che li abbia lasciati lì accanto al corpo. Perché? Ma perché era il tramonto. Ora, essendo il tramonto, cosa succede? Che come il sole tramontava, incominciava il sabato. E nel sabato non si poteva più toccare un cadavere. Quindi loro non possono... Quindi io penso che questa cultura l'abbiamo fatta in fretta e furia. L'hanno messo infatti in quello che era vicino al Calvario, l'hanno messo in quella tomba, c'era davanti, mi capisci? Quella scavata nella roccia, però lui ha chiuso e in fretta sono andati perché sarebbero stati contaminati dalla faccenda, mi capisci? C'era. Poi... passato il sabato abbiamo poi Maria, capisci, che va con i profumi, le pietone che vanno con i profumi, evidentemente l'opera non era stata compiuta. Come mai diceva con i profumi se l'altro aveva già portato i profumi? Evidentemente questi profumi non avevano potuto fare la sepoltura come dovevano farla, mi capisci? Quindi penso che li abbiano lasciati lì e poi dopo l'opera sarebbe poi continuata. Quando invece allora il fatto che sia venuto prima con Maria durante il banchetto è quello che ti rivela, ti annuncia profezia che quella sepoltura sarebbe stata incompiuta. Incompiuta prima perché scadeva il giorno di vigilia del sabato. Incompiuta dopo perché lui era risorto. Quindi precisamente la sepoltura non ha avuto questo profumo, capito?
C'è anche pensare che Maria, avendogli dato tutto prima, no? Perché questa era poi l'espressione della totalità, certo, di offerta del suo pensiero, era come se potesse ricevere tutto da Cristo prima che se ne andasse.
Ah, sì, sì, certo. Sì, lei l'ha fatto prima quando era ancora vivo. Tanto è vero che, come dico, lei quando va per trovarlo morto, non lo trova morto, lo trova risorto. Sì.
Questo argomento 100 libri non sono esagerati,
per spargere un corpo altro che adesso non so, probabilmente la libra allora era qualcosa di meno, non è la libra inglese, non pensi alla libra inglese, no? Che sia altro. Comunque deve essere una cosa non indifferente, deve essere una cosa indifferente. Adesso non so, perché qui anche i termini vanno molto così presi con grano salis, perché molte volte si esagera, capisci, anche le referenze a te cose.
Vuol dire era sovrabbondante.
Hai detto con Alma che noi restiamo, se compiamo un delitto, restiamo legati a questo delitto, e ogni giorno dialoghiamo con questo delitto. Ma non corriamo il rischio di dialogare con noi stessi?
Cioè, sì, certo, dialoghi con te stesso, ma infatti risposta, se tu come delitto, tu puoi la sola via per la salvezza. Quello che tu hai ucciso. Tu puoi essere salvato soltanto colui che tu hai ucciso. Perché tu sei schiavo di quello. schiavo di quello, tu puoi essere salvato da quello.
Anche se non è Cristo.
Anche se non è Cristo. No, tu, perché tu diventi, tu avendo compiuto un delitto, tu hai ucciso, sì. Ucciso vuol dire hai annullato un essere, sì. Quell'essere annullato per te diventa ossessivo, mi capisci? Sì. Perché non riesci a giustificarlo.
Questo che mi porta.
Quindi, quello, o ti salvo o ti danno, mi capisci?
Sì, o mi aiuta a uscire dal dall'io,
sì.
O mi riferisce a Dio.
Perché, ma riferire a Dio diventa molto difficile. No. Cioè, comunque sei ossessionata. Ti ricordi quando io, so che l'avevo commentato, quando quei due ragazzi ai 16 anni avevano ucciso, capisci, quell'assistente. Sì. Da oggi in poi, quando avevo detto allora, quell'assistente ucciso diventa la loro salvezza. Io vi
sì. Uno è già morto di quei due,
no, sì.
Per un incidente, nella libertà provvisoria.
No, no, perché noi diventiamo figli delle nostre opere, tutto è segno, poi, uccidendo Cristo, tu diventi figlia di Cristo, mi capisci?
Ma infatti, cioè, però,
è
molto bello dire.
È perché tu, se fino a che tu hai una colpa e la giustivi, sai, leggero, ma quando arrivano questi, non riesci a giustificarlo. Dentro ossessivo. Una cosa non giustificata per te va diventare un motivo di distrazione dentro. Giri, 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 giri.
Questo è il segno di tutti i suicidi.
Che oh, donna. Oh, donna. Perché noi non conosciamo che l'animo umano, capito? Molte volte si dico di parlando di aborto, quindi di donne, dice, è bello. Quando succede nella donna, quando c'è l'aborto? Quindi non riesci a giustificarlo. Tu diventi ossessivo. Ma vuol dire, capisci, lo Stato mi autorizza, lo Stato ti autorizza un cavolo, la coscienza è chi? La coscienza mica funziona con le leggi dei deputati, capisci?
Oddio, no. Prende su di sé o se
ne è tremendo, è tremendo questo, perché, come dico, noi abbiamo bisogno di giustificare le cose, di una ragione, e quello che non possiamo giustificare, quello ti ossessiona, capisci? Ti fa perdere la testa addirittura, proprio. Quando?
Ma appunto questo è questa via della salvezza, no? Ma è una, e si può dire che è un automatismo, cioè se noi
preso Dio non c'è automatismo,
ecco, ma però, no, noi
più tu ti allontani da Dio più c'è automatismo, tu vai nella materia c'è automatismo, ma è come segno di lontananza da Dio. Preso Dio invece no, preso Dio c'è consapevolezza, quindi c'è libertà.
Ma volevo dire, non è che automaticamente Dio fa sperimentare questa cosa, cioè ha creato l'uomo in maniera tale che noi trascuriamo lui, automaticamente restiamo ossessionati da questa.
Certo, certo.
È un automatismo.
Sì, certo, certo. Dico, lontano da Dio c'è l'automatismo, lontano da Dio. Lontano da Dio. Quindi se tu ti allontani da Dio, sì, certo, logico. Come segno di allontanato da Dio. Se presso Dio c'è consapevolezza, c'è libertà, c'è conoscenza, quindi si vive con partecipazione personale, più tu ti allontani da Dio, più tu hai rovescio. Io capisci? Presso Dio c'è pace, ti allontani da Dio c'è la guerra. Quindi la guerra è segno di distanza da Dio. Sono segni. Io capisci?
Ma Dio potrebbe fare in maniera diversa, non potrebbe mica fare in maniera diversa.
Ma adesso quella delle ipotesi serve un bel cavolo. Capisci? Non importa,
no, perché
importa è la realtà qual è.
È una via di salvezza. No,
cioè ma la vita della salvezza è questa,
di farci sperimentare.
La vita della salvezza è questa, capisci? Se tu devi andare a Cuneo e sbagli strada, la vita della salvezza è questa, farti capire che la strada che tu hai imbroccato è una strada sbagliata che non conduce a Cuneo.
Ma Dio non potrebbe mica non farcelo capire, non potrebbe mica non farcelo capire.
Appunto, dico, perché voi salvanti. Quindi, ma quale altro mezzo c'è per salvarti se non farti capire che la via che tu hai infilato è sbagliata?
Sperimentare il senso della meta.
Capisci?
Ecco, ma quindi, mi sembra che sia quindi, automatico che l'uomo capisca che
da parte di Dio fa tutto per farti capire che la strada che hai creato non ti conduce a Cuneo. Quindi Dio fa, non è detto che tu ti puoi anche intestardire.
Sì, quello sì.
Capisci? Puoi anche dire, ma no, io voglio, cioè,
se Dio potrebbe imporsi.
No, se si impone non ti salva.
In quel senso che invece lui è misericordia perché non si impone?
Perché il giorno in cui lui si impone, in cui la verità si impone, tu sei salvo in quanto la verità si propone. Quindi ti invita a riconoscere, ad aderire, a corrispondere, capisci? Non ti schiaccia, quando metti in fuori ti schiaccia.
Ma siccome tu dicevi domenica, Dio si sottomette al fare della creatura.
Sì.
Ma se questo fare della creatura cioè, facendo, trascurando Dio, l'uomo uccide Dio.
Sì.
Non è che una volta che l'uomo ha ucciso Dio, allora Dio si sottomette a essere ucciso dall'uomo?
No, e quando uccide Dio si è sottomesso. Perché se Dio non si sottomette, l'uomo non può uccidere niente.
Ma tu non puoi fare niente. Ma trascurare è uguale a uccidere.
No? Trascurare è uguale a uccidere. Quindi, se tu trascuri Dio, è perché Dio offre a te la possibilità di trascurarlo. Cioè, non ti ossessiona, non si impone. Mi capisci? Cioè, ti lascia sempre un certo respiro, nel senso che tu puoi dire è vero o non è vero.
È vero o non è vero?
Quando tu puoi dirlo, non è vero o non è vero, non si impone su di te, non ti schiaccia. Il giorno in cui lo ti schiacciasse, tu non puoi più fare niente. Non è che il demonio non può mica dimostrare che Dio non c'è, stai tranquillo, Dio, il demonio trema. Quindi, perché Dio c'è.
Ah, ecco. Cioè Dio per magari anni e anni lascia la creatura.
Dio offre, siccome opera convincendo, se tu hai un bambino, hai un figlio, se tu ti puoi anche imporre, prendo la pugna, schiaffi, eccetera, quanto, però tu perdi il figlio, capisci?
Sì, sì.
Se tu invece non vuoi perdere il figlio, tu devi trattarlo con delicatezza, devi rispettare anche i suoi errori, non saranno che sbagliare, eccetera. Opera convincendo, cerchi di convincere, perché sai che convincendo tu salvi la sua personalità, mi capisci? Perché adesso tu lo schiacci. Mi capisci? Ora, con la persona, i rapporti sono molto delicati, perché tu puoi ferire una persona e quella persona lì si chiude e non si apre mai più, capisci? Quindi la nostra anima è un po' come non so, la fiammella, capisci? Che appena accenna, anche se fumiga, accenna, capisci? Accende. Devo stare molto attenti a non spegnerla, che spenta e spenga. Capisci?
Invece dell'aspetto qua, no? Il fatto che, vabbè, lì è una cosa conta poco dopo andare sui profumi e tutto quanto, però c'è cioè, sì. Quel momento i morti bisogna seppellirli, no?
Ah beh, certo, no? Certo.
Però è anche vero che Gesù dice lascia che i morti seppelliscono.
Certo,
morti.
Certo. Cioè ti fa capire che il problema tu lo risolvi quando la cosa è viva, quando la parola è viva. Ti fa anche capire che la parola può restare con te morta. Ecco. Tu la registri, ma non è più viva. La ricordi, non è più viva. Pinuccio.
Un po' difficile dire, perché mi sembra, non è apparentemente solo una contraddizione, sono state affermate cose contrarie, no? Cioè, che il Cristo morto è ancora motivo di salvezza. E poi, no, non è più motivo di salvezza, dovevi cercarlo quando era vivo, eccetera,
certo,
no?
Certo.
Allora, stavo cercando una soluzione, perché la contraddizione è per farti scavare, no?
Certo.
Ecco. Allora, è un ammonimento adesso, oggi per me, che cioè se Dio mi parla, è adesso che devo ascoltare la sua proposta, non rinviare che dopo è morto, no? Però se Dio già mi ha fatto sperimentare e mi ha fatto toccare con mano di averlo ucciso e quindi di sperimentare la sua morte, lì è ancora un motivo di salvezza, è ancora una proposta di Dio questa morte.
Tutto quel che esiste, tutto quel che esiste, esiste sempre perché Dio vuole che tutti si salvino, Dio conosce la verità, tutto.
Sì.
Quindi anche però la sua morte, con questa infiorettura attorno, con questa onoranza eccetera, la fune, tutto quanto,
questo
ancora
è
per farti capire,
non è
diventa ancora la precisa salvezza.
Perché se io di fronte a Cristo, a questa esperienza di morte, io mi accontento di questi atti esterni, eccetera, non risolvo niente, ecco. E invece è proprio capendo perché lui è morto per me che lo ritrovo risorto, no?
Ma quando tu capisci, lui è già risorto, nel senso che lui è vivo.
Ecco.
Perché capire è vita,
è già vita. Capire che lui è morto per me fa già vita.
Quando tu porti, onori il corpo di Cristo, poi funziona, ma tu resti nella morte. quando tu ti impegni a capire, perché lui è morto e tu sei nella vita, tutta la vita.
Ecco. Lo stesso desiderio di capire è già presenza di Dio, perché non mi sognerei di capire quello se non fosse Dio presente in me.
Sì, tieni presente che Dio è intelligenza tra noi, mi capisci, è capire, capisci che è spirito, capito questo. Quindi tutto quello che tu invece riduci a non capire, formalismo, così, anche se è culto a Dio è formalismo, quello è morte,
sì.
Quello non ti salva.
Tanto più se uno facesse consistere la propria salvezza in queste cose.
Addirittura Gesù dice, non è con le molte preghiere, con le molte parole che voi salvate le vostre anime, capisci?
Sì. E poi pensavo però come nel disegno di Dio tutto diventa positivo, anche questo gesto che sembra superficiale da parte di Nicodemo, di queste libbre, eccetera, ecco. Perché non sei tu che hai scritto che proprio nella sindone proprio, c'è anche, cioè grazie al... non so se l'hai scritto, che nella sindone si vede che il corpo di Cristo è stato punto, no? Sì. Da queste cose, non avranno ultimato, però qualcosa hanno utilizzato, no? Ecco, quindi grazie anche a questo che noi abbiamo oggi una testimonianza, quindi Dio, in Dio tutto diventa positivo, tutto diventa mezzo per testimoniare Lui.
Vabbè, questo abbiamo, non ti senti. Franca.
Il tema di domani.
Il tema di domani. Le persone non abitano una accanto all'altra, ma una dentro l'altra.
Le persone divine?
No, no.
Tutte le persone.
Le persone non abitano una accanto all'altra, ma una.
Non abitano una accanto all'altra, no. I corpi sono uno accanto all'altro, le persone no. No. Le persone abitano una dentro l'altra.
Se si conoscono.
Oh, sono
tra i domani.
Il pensiero deve capire.
Forza.
Il pensiero è questo, no? L'uomo, Gesù dice che l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Questa parola, se non la ricevo dalla bocca di Dio, cade nella mia iniziativa, diventa morta e quindi perdo il corpo morto.
Certo.
Quindi l'importanza di coglierla quando Dio me la fa arrivare.
Quando Dio la fa arrivare. Se tu aspetti 5 minuti, quella non c'è più, è morta.
Tutto per la nostra salvezza, specialmente quello che mi sembra non riusciamo a capire, perché ci impegna di più.
Perché ci impegna di più. Infatti noi non scartiamo quello che non riusciamo a capire, quello che sia difficile, invece dovremmo impegnarci di più, perché lì sono abilito.
Vedere la presenza di Dio dal punto di vista di Dio, è ancora nella fede o è già Spirito Santo?
Fede.
Quindi è figlio che mi porta a vedere queste cose qua.
Fede, Giovanna.
C'è anche un bel pensiero.
Sa, di un bel pensiero, forse.
Mi faceva pensare che dopo il tradimento si porta nel profumo.
Sì.
Insomma,
perché sì, lui è stato sposato. Giovanni.
Ma devo impegnarmi con la parola di Dio mentre è vivo.
Mentre è vivo, si capisce.
Sì, ma se la trascuro e vengo a trovarmi con Dio, con Cristo morto, è ancora una parola questa.
Sì, una parola questa. Non portare profumi, metti a piangere.
Ecco.
Piangi, Alma.
Seppellire il corpo di Cristo equivale a dare assistenza.
Certo.
Però pensavo che Lazzaro, quando era morto da 4 giorni, 4 giorni era dare assistenza.
Era?
Era, equivaleva a dare assistenza.
Sì.
Non si era detto.
Non c'è più niente da fare.
Non c'è più niente da fare. Però questo non è risolto.
Certo.
È risolto.
Certo. Sì, ma qui era Lazzaro. Lazzaro, quindi c'era Cristo. Con Cristo non c'è più Cristo.
Con Cristo ci sono Cristo.
Signore, mi ha messo in testa questa parola qui in greca, pericoresi.
Quello lo riservavo per i teologi. Lui sta facendo teologia, perché per gli altri ho detto così, capisci? Le persone non abitano uno accanto all'altro, ma uno dentro l'altro. Dice, poi per quelli che studiano teologia, allora mi devo pericoresi, capisci? Circum? No, niente.
Ah, perimetro, già il circum. Perimetro.
Che vuol dire?
Eh?
Vuol dire peri, perimetro.
che vuol dire circolazione.
Ancoresi è movimento.
Sì, movimento. Mentre che infatti c'è differenza tra, diciamo, la teologia.
Sul vocabolario non c'è.
Tra la teologia latina e la teologia greca, mi capisci? Greco ortodossio. Greco ortodossio erano per i coresi, che è movimento all'interno.
E la latina?
No, la latina ha circumincessio e stabilità nell'interno. Circumincessio, non circoncisione.
Circoncessione. Non circoncisione, circoncisione.
Stai parlando di due filosofie contrapposte.
Due teologie. Non sono andato con. Però mette in evidenza un po' la Chiesa occidentale, latina, mi può dire la stasi all'interno. Invece la greca ortodossa, il movimento che c'è all'interno tra le tre persone. Per i coresi, che è un movimento, circolazione, insomma.
E adesso pensavo che l'ortodossa dice procede dal padre.
Infatti l'ortodossa è molto più portata alla contemplazione che non all'occidentale. L'occidentale è molto portata all'azione, capisci? Perché c'è un po' questo vuoto interno, questa staticità. Va bene. Forza. per i teologi.
Quella parola lì, circoncessione.
Circoncessione.
Ecco, l'avevo vista nel libro dell'Eucaristia della Trinità, no? E ne parlavano come un movimento interno delle persone divine, certo. Non come stato.
Certo.
Si vede che davano il significato.
che
rapporto tra persone è evidente, va al di là del corpo.
L'importanza di quando la parola arriva, di non lasciarla cadere.
No. Perché come arriva, cade nella tua iniziativa, tu sei fregato. Tu sei salvato in quanto tu non le cose non dipendono da te. Nemmeno aderire a Dio non deve dipendere da te. Deve dipendere da Dio. Allora, quando quindi, se tu rispondi sì, aderisci a Dio, quando Dio ti fa la proposta, tu capisci che l'iniziativa è di Dio, non ti invita a cena, tu aderisci subito, dici sì, e tu ringrazi l'iniziativa dell'altro che ti ha invitato a cena, tu non fai niente. Se invece tu dici no, o rinvii, poi dopo c'è la cosa che cade in tua iniziativa, e lì resti fuori, non entri, d'accordo? Finuccia?
Pensavo a quello che avevi detto prima con Finuccio, con Osvaldo, non ricordo più, no? Riguardo che Dio ci salva attraverso il nostro delitto, no? Visto che non abbiamo capito, siamo tutti. Che, per esempio, oggi una madre che ha abortito di quei ragazzi che hanno ucciso, o sono salvati dalla loro vittima o sono ossessionati. Perché siano salvati dalla nostra, perché la vittima nostra ci salvi. Cioè, va rapportata a Dio.
Ah, sì, perché. Ecco. Cioè tu sei salvato quando capisci il significato di quello che
vuoi. Ci abbiamo bisogno di una giustificazione. La giustificazione non può essere altra che Dio creatore che prende su di sé e me l'ha fatto fare. Non c'è altra giustificazione,
no,
che
perché
tenga.
Il tuo io e il tuo non ti giustifica.
Perché c'è un legame di verità, sono io che l'ho
tu
fatto.
Tu col tuo io non puoi giustificare niente.
Da volte per assurdo non puoi giustificare. L'ho fatto, posso aver avuto qualunque motivazione,
ma
però
sei sempre tu. Sei sempre tu.
E la mia motivazione non giustifica.
E la tua, no, perché se tu ti giustifichi in te stessa, tu hai l'inferno.
Già. Quindi
ma anche in guerra, scusa, ma anche in guerra possono rispettarsi. Ma io non so, in guerra. Dico, in quanto tu uccidi, cioè uccidi nel senso che annulli un essere, per te non c'è più, e tu hai bisogno di una ragione.
O è Dio che te l'ha fatto fare.
Sai, no? Durante la guerra è un po' come, non so, le donne che abortiscono perché le leggi dello Stato italiano ti autorizzano ad abortire. Apparentemente diceva, sì, la legge non va in finire in prigione, una volta andava, adesso non va più in finire in prigione. Quindi sei a posto, ti sembra, la coscienza comincia a rimuoverti.
Oppure per legittima difesa, tu dici, no?
E quante volte ti porta la pazzia, perché quella coscienza che non esiste ti porta la pazzia.
Quindi l'unico modo, è lì Dio che ci salva, il Cristo morto è ancora Dio, quindi ti dà la possibilità di fare la giustizia che non hai fatto prima, di riferire a Dio.
Soltanto è la giustificazione che ti salva. L'uomo è salvato Dio. Quando ha bisogno di giustificazione. Solo con Dio tu non dovresti giustificare. Arrivederci, prego.